Capitolo VII. Come riuscì a concludere un affare di $250,000 in 15 minuti. Dal giorno in cui Clay Hunsicker mi aveva insegnato il segreto dell'arte del vendere, m'ero messo al lavoro con rinnovato entusiasmo. Ora non mi restava altro da fare che andare in giro a vedere gente. Gli affari si sarebbero conclusi con facilità, così pensavo. Effettivamente, nei primi mesi ottenni dei risultati sempre più soddisfacenti. Tuttavia, durante i miei colloqui con i clienti, mi trovavo spesso di fronte a una resistenza inaspettata, che non riuscivo a spiegarmi. Un giorno, infine, mentre assistevo a un congresso al Bellevue Stratford Hotel di Filadelfia, uno dei più grandi commercianti americani chiarì i miei problemi andando dritto al nocciolo della questione. Quest'uomo era J. Elliot Hall di New York. Da 5 anni ormai si era ritirato a vita privata, ma continuava la sua fama di venditore meraviglioso. Elliot ci narrò che agli inizi della carriera anch'egli si era trovato sull'orlo della disperazione, finché un bel giorno scoprì la vera ragione dei suoi insuccessi. Aveva l'abitudine di esprimere troppe opinioni decise. A tutta prima questa mi sembrò una sciocchezza, ma a poco l'oratore riuscì talmente a interessare l'uditorio che la conferenza diventò un colloquio con il pubblico. 2000 piazzisti incominciarono a rivolgergli i più diversi quesiti che ognuno di essi aveva dovuto risolvere in un modo o nell'altro durante la continua schermaglia con i clienti. L'entusiasmo raggiunse il culmine quando Elliot Hall diede una magistrale dimostrazione di come si possa affrontare e stroncare qualsiasi obiezione. Non già servendosi delle solite frasi fatte, le potete trovare in ogni manualetto del mestiere, ma scalzando ogni opposizione con una domanda. L'oratore non tentò neppure di dimostrare ai suoi avversari che avevano torto e che egli aveva ragione, ma rivolse loro delle domande a cui si poteva rispondere in un solo modo. E continuò questo giochetto finché le risposte si fusero in una sola conclusione, basata solidamente sui fatti. Elliot Hall non dava mai l'impressione di voler cambiare l'opinione di chi lo ascoltava. Le sue domande avevano un solo scopo: aiutare l'interlocutore a chiarire quel che desiderava, per decidere poi con lui come meglio si potesse ottenerlo. Secondo i piazzisti, una delle più frequenti obiezioni del cliente e una delle più difficili da controbattere è la seguente: non ho ancora deciso se comprare o no. Ed ecco la risposta suggerita da Elliot. Il mio compito consiste appunto nell'aiutare il cliente a decidersi. Non c'è incertezza che non vada immediatamente risolta in un senso o in un altro. Uno dei presenti dichiarò che si sentiva messo al muro quando il cliente dichiarava «Voglio riflettere con calma a casa mia». «In due si riflette meglio», ribatté pronto Hall. «Sono venuto qui per questo». Benché il contraddittorio si svolgesse in un'atmosfera arroventata, nessuno ebbe mai l'impressione che Elliot fosse impegnato in una vera e propria discussione, né che difendesse con le unghie e coi denti delle idee preconcette. Il suo atteggiamento non era quello di un uomo perfettamente convinto d'aver ragione. Mentre ascoltavo Elliot spiegare come si debba aiutare il cliente a chiarire il proprio pensiero, decisi di coltivare l'arte in cui egli eccelleva, quella di fare delle domande. Alcuni giorni dopo un amico mi telefonò annunciandomi che un grande industriale di New York intendeva assicurarsi sulla vita per $250,000. Se la cosa mi interessava, avrei dovuto preparare un contratto ad hoc. Infatti, la polizza d'assicurazione sulla vita era stata richiesta come garanzia da un gruppo di creditori che si apprestava a versare una forte somma a quell'industriale. 10 compagnie d'assicurazione di New York avevano già presentato diverse proposte. Il mio amico riuscì a fissarmi un appuntamento con l'industriale per le 10:15 dell'indomani. Ed ecco quel che accadde. Innanzitutto mi misi a tavolino per preparare il piano d'attacco. La lezione di Elliot era fresca nella mia mente e decisi quindi di preparare una serie di domande atte a chiarire il pensiero del cliente e ad aiutarlo a giungere a una decisione. Per una buona mezz'ora il mio cervello rimase confuso. Poi le domande cominciarono a nascere ad una e a coordinarsi. Ne annotai 14 sul mio taccuino e il mattino seguente, mentre il treno mi portava verso New York, le studiai con cura. Quando giunsi alla Pennsylvania Station, non stavo più nella pelle. Non vedevo l'ora di iniziare il colloquio e, per darmi maggior coraggio, tentai un colpo audace. Telefonai ad uno dei più grandi medici di New York e fissai un appuntamento a nome del mio cliente per le 11:30. Arrivai infine a destinazione e fui accolto da una segretaria che aprì una porta e annunciò: «Signor Booth, qui c'è un certo Bettger di Filadelfia. Dice che ha un appuntamento con lei per le 11:15». Booth: «Sì, sì, lo faccio entrare». Io: «Buongiorno, signor Booth». Booth: «Buongiorno, Bettger. Si accomodi pure. Lasci che le dica subito, però, che sta perdendo il suo tempo». Io: «Perché?» Booth, indicando una pila di fascicoli sul suo tavolo: «Come vede, ho qui le proposte di tutte le grandi compagnie d'assicurazione di New York. Tre di queste mi sono state presentate da intimi amici. Uno di essi gioca con me a golf ogni settimana. È produttore della New York Life. Una buona compagnia, non le pare?» Io: «Certo, la migliore del mondo». Booth: «E dunque, caro Bettger, date le circostanze, se lei è davvero deciso a presentarmi la sua proposta, calcoli pure il premio annuo per $250,000 d'assicurazione ordinaria sulla vita per un uomo di 45 anni e mi spedisca l'offerta nei prossimi giorni. Ma le ripeto, credo che lei stia perdendo il suo tempo». Io: «Signor Booth, se lei fosse mio fratello, le direi esattamente quel che penso ora». Booth: «E sarebbe?» Io: «Data l'esperienza che ho nel campo assicurativo, le consiglio di fare un fascio di queste proposte e buttarle nel cestino». Booth, evidentemente sorpreso: «E perché mai?» Io: «Innanzitutto, per valutare tutte queste proposte con esattezza bisognerebbe avere la competenza di un attuario e per diventarlo occorrono 7 anni di studi speciali. Ma posto anche che lei lo fosse e scegliesse la proposta effettivamente più economica, fra 5 anni la compagnia da lei eletta potrebbe diventare la più cara di tutto il gruppo. Queste non sono fantasie, signor Booth. Sono fatti storicamente documentabili. Ammetto senz'altro che lei ha preso finora in esame proposte di compagnie di prim'ordine. Potrebbe pescarne una a caso e firmarla rimanendone pienamente soddisfatto. Tuttavia, ho l'impressione che lei preferisca rifletterci e son qui per aiutarla a giungere a una decisione. Posso rivolgerle alcune domande?» Booth: «Faccia pure». Io: «Mi hanno detto che la sua società sta per ottenere un grosso prestito e ha richiesto come garanzia una polizza di $250,000 sulla sua vita a beneficio dei creditori. È esatto?» Booth: «Esattissimo». Io: «In altre parole, i suoi creditori hanno piena fiducia in lei, posto che viva. Ma nel caso che lei dovesse morire, non nutrono la medesima fiducia nei confronti della sua società». Booth: «Credo di sì». Io: «Allora non le sembra cosa della massima importanza, anzi, la sola cosa che conti veramente, ottenere subito questa assicurazione e trasferire il rischio alla compagnia assicuratrice? Se lei dovesse svegliarsi questa notte e pensare che la polizza contro l'incendio della sua fabbrica nel Connecticut è scaduta ieri, non le riuscirebbe più di chiudere occhio. E domattina, per prima cosa, chiamerebbe l'agente della compagnia e rinnoverebbe la polizza seduta stante, vero?» Booth: «Verissimo». Io: «Ebbene, i suoi creditori attribuiscono alla polizza sulla sua vita la medesima importanza che lei attribuisce alla polizza contro l'incendio della fabbrica. Supponiamo che, in forza di imprevedibili circostanze, non sia possibile stipulare questa polizza. C'è da supporre che i creditori si rifiuteranno di versare la somma promessa. È vero o non è vero?» Booth: «Beh, immagino di sì». Io: «E se il prestito venisse rifiutato, non sarebbe un guaio per lei? Ciò non significherebbe forse per la sua società una perdita considerevole di profitti?» Booth: «Non ha torto». Io: «Signor Booth, posso fare per lei stamane qualcosa che nessun altro potrebbe?» Booth: «Vale a dire?» Io: Ho fissato un appuntamento a suo nome alle 11:30 col dottor Carlyle, uno dei più grandi medici di New York. Le sue diagnosi sono riconosciute da tutte le compagnie d'assicurazione. È l'unico medico il cui giudizio, anche dopo una sola visita, è sufficiente per il rilascio di una polizza di $250,000 sulla vita. Il suo studio è perfettamente attrezzato per un esame completo del paziente. Booth. Ma gli agenti delle altre compagnie non potrebbero fare altrettanto? Io. Non stamattina, signor Booth. Posto che lei, vista la necessità di concludere immediatamente l'affare, richiedesse al suo agente una visita medica, costui le invierebbe oggi in ufficio un medico generico che provvederebbe a un primo esame e spedirebbe la sua diagnosi al medico della compagnia. Non prima di domattina il medico della compagnia, posto che giudichi accettabile la proposta, autorizzerà una seconda visita in un gabinetto specializzato. E ci sarà così un'altra dilazione. Perché correre il rischio di ritardare un'altra settimana o anche un solo giorno? Booth. Non credo di dover morire nel giro di 24 ore. Io. D'accordo. Ma poniamo che lei si svegli domattina con un leggero mal di gola e sia costretto a rimanere qualche giorno a letto. Un banale attacco di influenza. Appena si sarà rimesso in piedi, la compagnia le dirà: «Caro signor Booth, siamo convinti che lei sia perfettamente guarito, tuttavia la recente malattia ha lasciato una piccola traccia che dobbiamo seguire per qualche mese fino alla sua totale scomparsa. Lei dovrebbe allora comunicare ai creditori che l'emissione della polizza è ritardata e ne conseguirà un ritardo nella emissione del prestito. Ammette che ciò sia possibile?» «Booth, lo ammetto». Io, guardando l'orologio: «Signor Booth, sono le 11:10. Se usciamo subito, arriveremo in tempo nello studio del dottor Carlyle per l'appuntamento delle 11:30. Tengo a dirle che in questo momento lei sembra il ritratto della salute e se la realtà corrisponde alle apparenze, potremo emettere la polizza entro 48 ore. Booth, infatti mi sento benissimo. Io. Ed è sempre del parere che questa visita medica sia per lei di capitale importanza? Booth. Signor Bettger, ma chi rappresenta lei? Io. Rappresento il mio cliente, cioè in questo momento lei. Booth. China il capo per riflettere, accende una sigaretta, poi si alza lentamente, si guarda attorno, fa due passi verso la finestra, poi verso l'attaccapanni. Ghermisce il cappello e si volta verso di me. Andiamo. Al termine della visita medica, Booth e io eravamo diventati amiconi. Mi invitò a colazione e mentre ci servivano gli antipasti, mi guardò sorridendo. A proposito, chiese, che compagnia rappresenta lei?